Buonasera a tutti gli appassionati di sport, io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il The Cutting Edge Show. Al contrario di quanto scritto nella locandina realizzata da Battista Battino questo pomeriggio, non siamo all'episodio 39, ma al 40° capitolo di questa avventura. Avventura che questa sera ci porta ovviamente su un parquet NBA perché abbiamo un nuovo campione del basket mondiale, sono i Toronto Raptors. Ne parleremo in prima sponte con Michele Serra che torna a trovarci e poi con Paolo Muttarelli che è un po' che non veniva in trasmissione, sarà con noi nella seconda parte 11-10, 11-5. Inoltre parleremo di quello che è successo in NHL, anche se settimana prossima lo faremo con un parere molto molto autorevole che vi posso spoilerare già, e poi parleremo di quello che è successo nella rubrica Badaun Bomboloni a Roma. Insomma, non hanno presa benissimo lo sfogo di Capitan Totti al CONI.
Ma
Con
tu
me,
figurati.
come ogni
Vabbè.
volta c'è Andrea Ghezzi. Ciao Andrea.
Prima di tutto non è vero come ogni volta state cercando di farmi fuori ripetutamente nelle ultime settimane. Tanto saluto a tutti. Figurati se Michelini non riusciva a mettere il calcio da qualche parte in The Cutting Edge Show. Vai, con i tuoi amici, vi sportellate e fatevi
Però
il video fuori.
è sempre sotto una luce che mette il pallone non sotto un riflettore buono, anche in questo caso non lo sarà assolutamente, posso spoilerare anche in questo caso. Partiamo però da una cosa bella. Intanto ovviamente parleremo anche di draft, come ci ricorda Oleg, abbiamo due ospiti baschettari, per forza affronteremo l'argomento. Io volevo iniziare però da quanto è successo in NHL, perché ha vinto il titolo la Stanley Cup, la mitica Stanley Cup, i St. Louis Blues, che a gennaio erano la squadra peggiore in NHL, col record peggiore, riuscendo a realizzare la cosa impossibile dello sport americano, una delle ultime cose impossibili, cioè arrivare a più di un quarto di stagione come ultima squadra del ranking e poi vincere la Coppa. Non era mai successo,
Ma è
quantomeno
legale?
negli Stati Uniti.
Ma è
È
legale, si può
legale.
fare. Ah, ok.
Credo che sia legale, ma non era ancora successo. Noi questa sera nell'uno contro uno mettiamo i Blues vincitori del 2019 contro un'altra squadra di St. Louis, cioè i Rams di football di NFL, che nel 99, dopo una stagione 98-4-12, riuscirono a vincere il titolo. Arrivarono Kurt Warner, che in realtà era già lì, tra l'altro i Rams non lo potessero durante l'expansion draft dei Browns, e si ritrovarono con un campione, draftarono Torrey Holt e arrivò Marshall Faulk, e fu l'inizio del Greatest Show on Turf e il primo titolo a St. Louis dei Rams. Andrea, tu cosa preferiresti vincere? Un titolo con un quarto di stagione ultima in classifica, oppure un titolo in cui la stagione prima, in uno sport molto complesso come il football, eri 4-12 e poi vai a vincere il Super Bowl?
Un titolo, punto. Nel senso che da tifoso di squadre sfigatissime, fatto salvo i Boston Red Sox, già vedere una mia squadra che vince un titolo, a prescindere che parta bene o male, che l'anno prima abbia fatto schifo, abbia fatto benissimo, sarebbe bello. Dopodiché, sicuramente è più singolare quello che hanno fatto i Blues quest'anno rispetto ai Rams del 99. Intanto salutiamo Tony Federico, perché comunque i Rams del 99 furono fortunati perché Kurt Warner non era il quarterback titolare. Ora non mi ricordo assolutamente chi fosse il signal caller di quella squadra, ma dopo due partite si fece male, entrò Kurt Warner e da lì insomma iniziò quello che vi ha raccontato pochi minuti fa Dario. Dei Blues non so niente, non so assolutamente niente, però ecco, quando oggi mi hai raccontato questa cosa sicuramente mi ha stupito, perché non è facile. Cioè, non so, faccio un esempio: stavo rivedendo su NBA TV una di queste sere la corsa al secondo titolo degli Houston Rockets, che arrivarono sesti nell'Ovest con mille problemi, con Vernon Maxwell che abbandonò la squadra dopo le prime due partite della serie contro Utah al primo turno, con Drexler che arrivò ma non si capiva bene cosa potesse dare a quella squadra, e poi loro vinsero in modo incredibile. Però insomma era una squadra che comunque aveva giocato una stagione sotto le aspettative, perché era la squadra campione NBA, ma aveva mantenuto il nucleo che aveva vinto il primo titolo. Nel caso dei Blues, cioè, mi dici che erano ultimi a tre quarti della stagione, voglio dire, è una roba, non so se fosse mai successa una cosa del genere, comunque sicuramente è una cosa incredibile, quindi do il mio voto ai Blues, dai.
Sì, in realtà io credo che da tifoso vorrei vivere la cosa che è successa ai Blues piuttosto che quella che è successa ai Rams, e anche come, come portata dell'impresa, credo che quella dei Blues sia sì, davvero terrific, come dicono dall'altra parte degli Stati Uniti. A gennaio hanno cambiato allenatore, portiere, probabilmente in trade deadline hanno fatto qualche magheggio, però arrivare dalla ultima squadra al 30% della stagione a vincere la coppa più importante del mondo dell'hockey, c'è un bel salto che ci aiuterà settimana prossima a capire un nostro ospite che ho lì in caldo questa settimana. Non poteva, settimana prossima vedrete che anche per gli appassionati del grande hockey NHL ci sarà finalmente l'occasione di ascoltare qualcuno con i gradi.
Posso soltanto dire una cosa, tra l'altro, se non sbaglio, i Blues non solo hanno fatto quello che hai appena raccontato, ma hanno vinto in trasferta gara 7 contro i Boston Bruins.
Gara 7 a Boston, dopo che c'era stata sempre il fattore campo, comunque le due squadre erano assolutamente equilibrate in una serie che ha abbastanza ricordato quella mitica Penguins Red Wings, quando i Penguins andarono a vincere gara 7.
Non so di cosa tu stia parlando.
Luis Arena, quella sera me la ricordo bene, era probabilmente il 2004.
Vabbè, basta. Salutiamo
Alessio che mi prende in giro, però gli vogliamo sempre bene. Chiamiamo, a proposito di gradi e stellette, chiamiamo il primo ospite della serata, che è Michele Serra, che ci ha accompagnato per tutte le NBA Finals, ed eccolo qui anche stasera, Michele.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao, ma ci siamo disfatti di Mazzola e ci siamo portati a casa Michele Serra tutte le settimane, c'è qualcosa, esatto, che non funziona.
Alla fine la famiglia più o meno è sempre quella, cioè no, pescate sempre
dai migliori.
Stesse parti. Ah, certo. Meme di Rudy Garcia.
Hanno pescato il migliore, i Toronto Raptors, che sono andati a vincere il titolo. Ne parlavamo settimana scorsa, dicevamo, vinceranno in gara 6 e ovviamente avevamo tutti ragione, sia io che Joe, che Michele, probabilmente anche Andrea ci avrebbe detto che in gara 6 avrebbero vinto loro. 12 punti ultimo quarto per Van Vliet, 20 punti sia per Leonard che per Lauri, che per Siakam. Michele, chi è il principale artefice di questo titolo? Poi passiamo ad altri argomenti.
Ma dirò una cosa, magari una banalità che potete sentire da un calciatore in intervista post partita, però credo che abbia vinto la squadra, nel senso che Leonard è stato fenomenale, lo sappiamo tutti, però dopo gara 2 contro Milwaukee, o credo dopo gara 3, avevo detto che Toronto per me poteva anche pensare di andare in finale se il supporting cast avesse giocato come quello di Milwaukee, come aveva fatto quello di Milwaukee fino a gara 2 delle finali di conference, ed è quello che un po' è successo, cioè giocatori come Gasol, Ibaka, che è tornato veramente più giovane, era ringiovanito di 3-4 anni, una roba pazzesca, ma anche magari giocatori marginali come Powell, se loro avessero aumentato i giri, Toronto ce l'avrebbe fatta, ed è quello un po' che è successo, perché poi anche in gara 6 ci sono stati 96 punti tra Leonard, Siakam, Lauri e Ibaka, la dimostrazione che appunto questo, oltre vabbè ovviamente alle performance difensive anche di Van Vliet stesso, di Powell, sono una squadra che ha dimostrato di essere molto molto completa, molto molto profonda, come lo era anche gli anni scorsi, perché la panchina è sempre stata di ottimo livello, però chiaramente ad un livello superiore, ecco, e gara 6 ne è stata, diciamo, l'ennesima dimostrazione, senza nulla togliere a quel mostro di Kawhi.
Andrea,
non posso che sposare quello che ha detto Michele. il titolo MVP delle finali l'ha vinto ovviamente Kawhi Leonard. Un voto è stato dato a Van Vliet, che da gara 3 o 4 della serie contro Milwaukee, comunque dopo che gli è nato il secondo figlio, non so cosa gli sia successo, però è diventato un giocatore inarrestabile. Ti faccio una domanda proiettata al futuro. Dopo il titolo, secondo te ci sono più possibilità che Leonard rimanga? E secondo te Toronto può provare a, se dovesse rimanere Leonard, può provare anche l'anno prossimo ad essere competitiva per vincere il titolo? O pensi che sia questo titolo di Toronto un po' comparabile a quello, non so, di Dallas contro Miami, cioè quelle squadre che hanno la stagione super dove gli gira tutto, ma che poi non riescono a riconfermarsi agli stessi livelli?
Allora, io ne parlavo forse anche con te di Kawhi, io spero che rimanga, nel senso, anche se dovesse venire ai Lakers non mi interessa, spero che rimanga a Toronto, perché mi fa piacere anche un po' per la squadra, per la città, che abbiamo trovato un degno giocatore rappresentante, diciamo, della squadra dopo tante batoste, e poi perché mi piace anche avere quanti più, diciamo, superstar sparsi all'interno della Lega piuttosto che concentrate. E, no, beh, secondo me questa squadra forse è più forte di Dallas, onestamente. Dallas aveva Nowitzki, che era fenomenale, però comunque, come hai detto anche tu, forse è stato l'anno in cui è andato veramente bene tutto. Questi sono, cioè, c'è un motivo per cui sono arrivati dove sono arrivati, al di là del fatto che molti si sono svegliati nelle ultime settimane. Questi comunque sono arrivati secondi in stagione regolare a Est. Hanno fatto una stagione fenomenale, degna della squadra che hanno, e quindi assolutamente sì, credo che se dà anche maggior ragione, se dovesse rimanere Kawhi, ovviamente saranno lì ancora, anche perché l'Est, francamente, vabbè, a parte Milwaukee, però comunque Philadelphia, bisogna vedere cosa succede con Butler e anche Tobias Harris. Boston purtroppo è andata così,
no, sì, veramente. Sì, sentivo che Horford se ne vuole andare, Kyrie praticamente è in Nets, anche se poi questa cosa non la capisco molto bene.
Sì, no, ma infatti è veramente una disdetta che una dinastia potenziale si sia sgretolata sotto i nostri occhi, ma
così, sei tristissimo tu.
Sì, veramente triste, sono proprio tristissimo. E... mi sto inimicando una buona fetta del programma, ma vabbè, è uno sporco lavoro, qualcuno deve pur farlo, non mi sono mai nascosto. E forse, ecco, magari Brooklyn potrebbe emergere se arrivasse Kyrie.
Domanda, arriva Kyrie, ma secondo te è il giocatore giusto da affiancare a D'Angelo Russell, o come si dice, arriva Kyrie e se ne va D'Angelo Russell?
Secondo me va via Russell.
Ma come te la spieghi questa mossa? Cioè, che senso ha dal punto di vista di Brooklyn? Cioè, hai trovato un giocatore che ti ha cambiato comunque un minimo il destino a franchigia, hai visto il disastro che ha combinato Kyrie a Boston e ti porti a casa Kyrie?
Sì, è vero, però alla fine è meglio di Russell, Kyrie, per cui già quello, dire, dice
qua
molto.
Qua parla il tifoso ferito,
No, no, ma a me Russell piace, non, mi piace più Kyrie, però. Però, sì, francamente, non lo so, poi magari Kyrie viene ai Lakers, per dire, e Russell rimane lì, cioè non ho idea, però... farli convivere dura, cioè secondo me già quella squadra lì patisce un po' quando si sono in campo Dinwiddie e Russell, figuriamoci Russell, un altro giocatore dominante col pallone in mano come Irving.
No, io sono, quando ho letto Dario che Kyrie Irving veniva dato ai Nets, sono rimasto abbastanza stupito, perché aver trovato e valorizzato un giocatore come Russell e poter andare sul mercato a prendere qualcuno, ecco, quel qualcuno non è secondo me Kyrie Irving. Oltretutto, ripeto, con quello che è successo a Boston negli ultimi due anni, dove Irving ha dimostrato che se deve essere il leader emotivo, spirituale di una squadra, oltre che tecnico, fa un po' di fatica. Però, vabbè, niente, i Nets vogliono tornare a far cagare, e onestamente la cosa non è che mi dispiace particolarmente da tifoso dei New York Knicks, anche se, vabbè, non so cosa succederà a New York nel frattempo.
Esatto.
non so se essere felice o ok.
Sicuramente però stanotte al Barclays Center c'è il draft NBA, ci arriviamo tra pochissimo. Io prima volevo chiederti, Michele, cosa pensi dell'infortunio di Thompson? Ricordiamo, Klay Thompson si è fatto male al crociato anteriore del ginocchio. È già un 2020 da buttare per i Golden State Warriors, ricordiamo anche Durant fuori.
Allora, penso che lui sia un pazzo nel senso buono della parola, nel senso che uno che si fa un legamento dopo 10 minuti è lì che saltella volendo rientrare in campo, voglio dire, dice molto della sua, delle palle che ha, onestamente, perché è tanto di cappello. E, addio, 2020 a buttare non lo so, diciamo che sarà bella aperta la Western Conference, nel senso che durante fuori lui comunque, io non so se rientrerà a dicembre, gennaio, ma per dire, visto quello che è successo a Hayward, cioè lui è rientrato effettivamente quest'anno, poi però ci ha messo mesi e mesi e mesi prima di tornare a una condizione accettabile, per cui immagino che sarà lo stesso più o meno per Clay. Magari si apriranno, sicuramente si apriranno altri scenari per qualche altra squadra della Western Conference, i Lakers magari, ma anche Denver. E comunque, come scrivo anche su Twitter, Andrea mi è testimone, secondo me magari si prenderanno un anno di pausa i Warriors, poi però secondo me potrebbero tornare a lì dove sono adesso fra un anno, ecco, perché il corpo secondo me rimarrà intatto.
Dario, ecco, bravo. Una cosa che è singolare dei Golden State Warriors è che la loro storia è costellata da infortuni fortunati, e mi spiego. Se Stephen Curry fosse stato da subito il giocatore che poi si è dimostrato essere, non sarebbe potuto esistere la dinastia dei Golden State Warriors come poi si è composta, perché Curry firmò per 11 milioni, per 40 milioni totali, circa 11 a stagione. Questo permise ai Warriors di fare tutta una serie di cose. I due infortuni di Thompson e Durant, arrivati nelle finali, che sono costati oggettivamente poi un titolo, non abbiamo la controprova, però sarebbe stata una finale sicuramente diversa, e credo che questo sia, cioè non possa essere discusso, probabilmente permetteranno a Golden State di tenere intatto il nucleo Curry, Thompson, Durant, che secondo me, se la stagione fosse andata in un'altra maniera, alla fine di questo campionato, quindi quello del 2019, si sarebbe sciolto, almeno nella figura di Durant, che magari sarebbe andato da qualche altra parte. Poi non è detto che i Knicks non provino comunque a prendere Durant. Sì, beh, sai, che te frega, lo prendi.
Da 6 mesi, è vero.
No, beh, lo prendi, sai che sta fermo un anno, però quando torna, è vero che il tallone d'Achille, che l'infortunio del tallone d'Achille, al tendine d'Achille è un casino, però è anche vero che Durant è ancora un giocatore che probabilmente potrà dare tantissimo ad altissimo livello. Detto questo, la cosa singolare, e ci riflettevo l'altro giorno, è che comunque questa cosa, che ripeto è costato un titolo ai Golden State Warriors, o comunque la possibilità di giocarlo, di giocarselo fino in fondo, probabilmente gli permetterà di continuare la dinastia iniziata ormai 5 anni fa. Credo che però a Dario adesso sia arrivato il momento di chiedere qualcosa dei Lakers.
Esatto. A Michele. Perché c'è stata una piccola trade per finalmente portare Anthony Davis ai Lakers. I Lakers si sono separati di tutti e tutto, soprattutto di 3 o 4 prime scelte, Michele?
Sì, 4 tra scelte scambiate, swap e scambi, diciamo. Esatto. Sì, è stata una roba del genere.
Quindi in pratica hanno mandato i loro prossimi draft a New Orleans per prendersi appunto Anthony Davis. Secondo te è in relazione agli infortuni di Golden State innanzitutto, e poi cosa pensi in generale della trade?
Beh, sicuramente sì, diciamo che Davis stesso pare che abbia, come dire, abbia spinto ancora di più dopo aver, insomma, saputo dell'infortunio di Durant, perché probabilmente ha visto che si apriva, sarebbe aperto uno spiraglio e di conseguenza ci si doveva buttare finché è in tempo. A me la trade piace, ho avuto due momenti, cioè due reazioni, una a caldo e una a freddo. Quella a caldo è stata di dispiacere per i ragazzi, perché io comunque sono uno che si affeziona ai giocatori in generale, quelli che mi fanno divertire, però, e loro, insomma, li ho visti crescere, quindi no, mi ha fatto un po' dispiacere, però dopo la reazione a freddo è stata, ci sta, cioè onestamente, voglio dire, se, un mio caro amico dice, la qualità si paga. Se tu vuoi prendere un giocatore di quel genere lì, devi essere disposto a, non dico svenarti, ma quasi. E quindi secondo me è una trade che andava fatta, una trade coerente a livello di, diciamo, nello scambio coerente con il livello del giocatore, e quindi sì, va bene così, non c'è nient'altro da dire. C'è gente che su Twitter diceva, ah, ma sembra quella di Garnett e Pierce dei Nets, ma cosa? Che avevano 78.000 anni in due, e lui ha 26 anni, è nel prime, cioè voglio dire, se non spendi una pletora di scelte, di asset per un giocatore così, poi fai la fine di Boston davvero, adesso al di là degli scherzi, cioè perché Boston alla fine si è tenuta tutte le scelte, i giovani, per poi finire così, poi magari l'anno prossimo vincono un titolo con Tatum che ne fa 30 partita, però da momento anch'io, cioè spero, perché se no non mi vedete per un po', ad ogni modo, cioè, se tu accumuli asset e poi non li spendi, cioè voglio dire, che
voglio,
senso ha?
Voglio chiederti una cosa, i giocatori a roster in questo momento dei Lakers sono tre. LeBron James, Anthony Davis e Kyle Kuzma, che stranamente è rimasto perché c'ha le tres con Gini Bass, ma vabbè, fa niente. Qualcuno su Twitter subito dopo questa trade ha detto chi sarà il prossimo grande nome ad arrivare ai Lakers, però io ero dubbioso quando leggevo questa cosa, perché dico, quanto spazio salariale hanno i Lakers? E oggi leggevo che da calcoli complicatissimi, perché non è facile sapere esattamente oggi quanto sia lo spazio salariale dei Lakers, da quello che ho capito i milioni disponibili sono 23 e mezzo circa, quindi non sufficienti per firmare un Kemba Walker o similari. Secondo te quale sarà la strategia dei Lakers? Cioè, prima di tutto ti voglio chiedere se è vera la cosa che ho detto, perché ho fatto fatica a capire quale possa essere la disponibilità adesso dei Lakers e cosa possono fare. E l'altra domanda è, tu come cercheresti di completare il roster per poter essere competitivi dall'anno prossimo?
Allora, premetto che una delle cose che vorrei fare nel mio tentativo costante di informarmi, imparare, è informarmi su salary cap, nel senso che sono completamente a digiuno anche per una mia avversione nei confronti dei numeri. È una cosa ancestrale che mi porto dietro da una ventina d'anni più o meno. E, io avevo detto che i milioni in realtà erano 27,
okay,
e che potevano essere 32 nel caso in cui Davis avesse rinunciato al trade kicker, cioè la clausola, quel bonus che lui decide di fare scattare in caso di trade, e con il quale arriverebbe a guadagnare 4-5 milioni in più di quelli che guadagna adesso. Okay. Senza quella arriverebbero a 32 milioni.
E 32 sono tanti.
Esatto, e sono comunque sufficienti per portare a casa un giocatore top al max. Sentivo anche che però Pelinka vorrebbe provare a imbastire uno scambio o una trade a tre con New Orleans, che ancora non è ufficiale chiaramente, oppure un altro scambio parallelo per mettere dentro i vari Bonga, Gianmario Jones, non mi ricordo chi, Wagner, per una tipo una seconda scelta, perché chiaramente abbasseresti ancora il monte salari e tutto fa brodo. Io sinceramente a questo punto secondo me un top potrebbe pure arrivare, non so che top, però per me Kyrie non è così sicuro ai, cioè ai Nets, boh, io non lo so, non vorrei vedere sta cosa.
La domanda, scusami, faccio una specifica, ma tu preferiresti una terza superstar e poi veramente dei minimi salariali per completare il roster, o 4, 5, 3, 2 in funzione di quanto forti sono giocatori che però siano dei giocatori da quintetto o comunque da rotazione seria, perché anche questo è un tema, cioè fai la Miami dei 4 anni di finale con 3 super giocatori e poi il resto pacottiglia, o invece ti piacerebbe vedere i Lakers che sfruttano questi 30 milioni per andare a prendere 2-3 giocatori che veramente creino una squadra che non dipenda soltanto da LeBron e Anthony Davis?
Allora, posto che secondo me faranno la scelta peggiore tra le due che hai detto, perché sarebbe, come dire, in continuità col filone che è recente.
Cioè,
esatto. E, tanto mai stanno diventando i Chargers questi, io sto impazzendo. Comunque, no, e allora, io credo che a prescindere loro andranno su un top. Okay. A prescindere da quello che dico io, perché è nella mentalità loro e quello che arriverà. Poi comunque ci sono anche delle eccezioni, perché c'è la Room MLE, che è quell'eccezione salariale per chi ha superato il salary cap, quindi sono 4 milioni e crede qualcosa, insomma sono un po' di soldi che potrebbero far comodo. Poi andrai a minimi, secondo me andranno a minimi, faranno così, cioè se c'è l'opportunità di prendere un top lo prendi, anche perché onestamente cioè, sì, se hai l'opportunità lo fai, perché non so poi se, cioè, se come dire, se prendere tanti buoni giocatori alla fine equivale a prenderne uno veramente forte. Quindi
Dario, posso fargli un'ultima domanda?
Un'ultimissima domanda, okay. Sì, abbiamo 2 minuti.
Perché poi abbiamo, okay, 2 minuti. Visto che con lui non abbiamo parlato ancora di draft, vabbè, le prime 3 posizioni sono Zion Williamson, Jamal Morant, RJ Barrett, Knicks, porca di quella puttana, RJ Barrett, è facile, non dovete scegliere nessun altro, RJ Barrett, lui vuole venire a New York, noi lo vogliamo scegliere, non facciamo cazzate. Mi dici un nome dalla 4 in giù, che secondo te è un po' sottovalutato, quindi non varie Garland.
Credo che tu stia parlando con la persona più sbagliata di tutte.
È già vero che tu non sei un...
Anche perché se i Lakers avessero scelto la 4, io avrei potuto approfondire la cosa.
Ma siccome
non scegliono, perché teoricamente nell'ordine sono ancora dati loro, visto che la 3 non è ufficiale, okay, ma chiaramente sceglieremo per qualcun altro. Io spero di draft, spero di non sentirne parlare per un po', onestamente, perché mi sono rotto le palle di scegliere i top 3.
Ma di sicuro non ne sentirai parlare, avete dato via tutte le scelte dei prossimi 3
appunto.
Anni.
No, anche swap, anche cose, ma no, io basta, io voglio finire la stagione il più tardi possibile, poi andare in vacanza e pensarci da settembre.
Hai capito il nostro Michele come ci ha...
Sì, basta.
Pensa che io vivo sul draft da 20 anni e non ho mai preso un cazzo di nessuno.
Un po'. Però c'è.
Dai, speriamo che becchiate buono quest'anno.
Vabbè, ho già Morant o RJ Barrett. Cioè non è...
Secondo me Morant a questo punto andrà alla 2. Si sono liberati di Cole, a maggior ragione.
Sì, a parte che sarebbe andato alla 2 anche con Colley, ma dopo la trade di ieri dei Jazz, credo proprio che sì, Memphis sceglierà già Morant, e se i Knicks non fanno il colpo di testa, prendono RJ Barrett, e magari abbiamo preso uno buono per i prossimi 10 anni.
Aspettando la free agency, sì, aspettando Durant.
Ma no, sì, maledetto lui è l'infortunio.
Abbiamo avuto l'occasione di collaborare nell'ultimo mese di basket con Michele Serra, a cui
pensavo con Kevin Durant.
Ringraziamento. Con Kevin Durant l'anno prossimo. L'anno prossimo viene. No,
grazie,
è tanto ancora fuori, verrà da noi. Comunque, grazie mille.
Comunque
grazie
Chargers,
a voi, ci mancherebbe.
Chargers lottano per il titolo quest'anno, vai tranquillo.
Ma spero.
Ma penso proprio di sì, dai.
Tanto anche lì finirà male perché non c'è scritto Chargers, se vince, esatto. Però non mi nascondo.
Va bene, un abbraccio, Michi. Okay.
Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. A voi. Ciao.
Ma Michele Sara non possiamo tenerlo sempre con noi. Che c'è? Tanto non cazzo c'ha da fare adesso? Niente. Se deve mica vedere...
Sì, tra l'altro è uscito, quindi secondo me è andato a vedere Sassari. Come
è finita. Adesso c'è delle signorine con delle
stessa idea a guardare la TV durante lo
show. Io sempre ho la televisione accesa, ce l'ho davanti agli occhi, cioè sto leggermente storta così, ok.
Allora abbiamo introdotto l'argomento draft. Prossimo ospite sicuramente ci dirà chi scelgono i New Orleans Pelicans alla 4.
Difficile.
Scelgono ovviamente RJ Barrett, non voglio neanche pensarci alla tua reazione, quindi chiamiamo in diretta Paolo Mutarelli da We Got Game, il podcast sul basket NBA di The Cutting Edge. Ciao Paolo.
Buonasera a tutti, bentornati.
È ingrassato.
Sono ingrassato una cifra. No, questo è un grandissimo inizio, ragazzi, non torno più. No, non torno più, non mancherò più, perché mi facevate tenere in forma. Cioè, io venivo qua e mi tenevo in forma per l'appuntamento, invece no, mi sono lasciato andare.
A due mesi di distanza si è ritagliato i capelli di sicuro.
Senza barba e 10 kg in più.
Questa
è colpa di Ghezzi, ragazzi.
Sai che io sono 12 kg in più?
Davvero? Siamo in coppia. E allora, come vendetta, ti dico che potrebbe darsi che i Knicks scelgano Garland. Perché ieri... non sto scherzando, notizie di ieri è che gli hanno fatto un workout privato, come hanno fatto già in precedenza con Tilikina e Porzingis il giorno prima del draft. e questa sembra essere una mossa che fa spesso il front office di New York, e quindi potrebbe darsi che Garland entri in top 3.
Quest'uomo voleva andare a dormire questa notte, invece no, questa tua affermazione sicura lo voglio vicino a me.
Ti spiego perché non vado a dormire. Siccome scegliamo alla 3, per quanto siano lunghe e noiose le operazioni del draft, comunque sempre meno lunghe e noiose di quello NFL, che tra l'altro vorrei ricordare a tutti che seguiamo dalla prima alla 32esima scelta, no, sto sveglio a vederlo, piangerò probabilmente, però devo dire che se andasse come con Porzingis potrei essere contento, perché mi lamentai anche allora, poi in realtà finché lo abbiamo avuto, finché c'è stato, c'era da essere contento. Ecco, col francese un po' meno, però non ho ancora capito come si pronuncia, Ntilikina, è andata un po' meno bene, però dai, cioè, Ergebare doveva andare alla 1, poi adesso alla 2, cioè, e poi è arrivato già Morant, alla 3 lo scegliamo, non prendiamoci in giro.
Fossi loro, anch'io lo sceglierei alla 3, però sono in Knicks, hanno questo macabro gusto del suicidio, e quindi secondo me è aperta, non è sicuro, non è come Morant e Williamson, che ormai è certo che vanno le prime due.
Sono d'accordo.
Approfitto di questi primi momenti con te per farti due domande flash, veramente 30 secondi. La prima è per collegarci a quello che dicevamo prima, trade di Anthony Davis. Tu credi che i Lakers abbiano pagato un po' troppo, oppure è giusto, come diceva Michele, che mandi tutte quelle scelte, tutta quella roba per uno dei giocatori migliori in NBA?
È onesto come, diciamo, come scambio. Tutte le scelte che i Lakers hanno fatto dal post Bryant fino ad oggi sono state, diciamo, vendute sia per giocatori o per liberare spazio salariale. L'unico rimasto è Kuzma e Anthony Davis, diciamo che è il bottino, diciamo, giusto per tutte queste scelte, per tutti questi anni, diciamo, di insuccessi che hanno avuto. I Lakers comunque formeranno la squadra su questo big duo, forse uno dei migliori dell'NBA, se non il migliore, LeBron e Davis. Rimarrà Kuzma, che per me è un giocatore leggermente sopravvalutato, perché viene definito da tutti come grandissimo tiratore, tira col 31%, in difesa ancora grossi problemi, e comunque lo vogliono tutti. Comunque una grande trade, anche soprattutto per New Orleans, che prima della lottery si parlava di relocation per loro, ora si ritrovano con Zion, Lonzo, LaVar, anzi è stato anche bannato da ESPN la Varbol, magari non ce lo sentiamo più, le sue bellissime dichiarazioni. Avranno la 4, che si vocifera che potrebbe andare ai T-Wolves in cambio della 11 di Bob Covington. La 4 potrebbe essere un'interessante pedina per magari per far arrivare qualche veterano che comunque insegni e crea una cultura nello spogliatoio di New Orleans, che tolto Gruolidei a pochi giocatori di esperienza.
Dario, posso dire una cosa che non ho detto prima a Michele, ma che condividevo? Cioè, il concetto del i Lakers hanno pagato tanto per pagato, ovviamente, tra virgolette, per Anthony Davis, sì, in senso assoluto. Poi però era vero quello che diceva Michele, che ha ripetuto Paolo. Cioè, stai parlando di uno dei primi 5 giocatori dell'NBA e con un'età, cioè a 26 anni, e quindi con la possibilità di averlo per i prossimi 10. Quindi sì, l'hai pagato tanto perché hai ceduto i prossimi tuoi 5 o 6 draft, però ti sei portato a casa veramente un super giocatore, uno di quelli che può svoltare una franchigia, e arriva in una franchigia in cui c'è già LeBron James. Detto questo, poi è ovvio che LeBron James fra qualche anno non sarà più ai Lakers, o comunque non potrà più rendere quanto può rendere adesso, però è Los Angeles, però è un mercato di un certo tipo, e via LeBron arriverà qualcun altro a dare una mano a Anthony Davis. Cioè, qua stiamo parlando di dei Lakers che potranno, grazie a questo scambio, essere competitivi almeno per i prossimi 8-10 anni, a prescindere dal fatto che poi non potranno usare il draft per ringiovanire o per completare il roster.
Ma poi una trade del genere, che muove un giocatore del genere nel suo prime, difficilmente l'abbiamo già vista. Cioè, non si deve prendere come paragone la trade Leonard, perché Leonard veniva da un anno di infortunio, non si sapeva, c'era questa nube dell'infortunio che non si sapeva cosa avesse lui nello specifico, e Toronto l'ha pagato pochissimo e ha pagato altissimi dividendi, quindi non è un paragone da fare. La trade di Davis, diciamo che è onesta come scambio e potrebbe essere presa a paragone per futuri scambi di stelle.
Non c'è ancora un paragone adeguato. È arrivata una domanda, quindi te la giro immediatamente, di Oleg. Leggo di una possibile trade degli Atlanta Hawks con i Pelicans alla 4. Chi vorrebbero scegliere gli Atlanta Hawks? Ricordiamo che gli Hawks sono una delle squadre che a Est probabilmente può dire la sua.
Allora, gli Hawks sono nella, diciamo, privilegiata situazione, ma oltre che privilegiata è stato molto bravo Schlenk, il loro GM, di avere 3 prime scelte al draft. È l'unica squadra insieme a Boston ad averle, e quindi è una di quelle che può dire la sua in quanto a trade up. Soprattutto Atlanta era una di quelle squadre che aveva la maggior probabilità di scegliere il top 3, è scesa fino alla 8. Avrà la 8, la 10 e mi pare la 17 che ha appena preso dallo scambio con i Brooklyn Nets, quindi è una delle favorite a salire in alto. Si parlava sia di Calver, che secondo me si inserirebbe perfettamente nel loro contesto di gioco, sia di DeAndre Hunter. Potrebbero salire fino alla 4, anche se New Orleans, come ho detto prima, sta cercando un veterano oltre che altri giovani da inserire nel contesto. Anche se dovessero rimanere alla 8, c'è Reddish che potrebbe, diciamo, cadere in quel range, che è un altro giocatore che calza a pennello con il nuovo modo di giocare degli Atlanta, che è una squadra molto molto divertente, molto giovane, molto spettacolare, a Trae Young, che è uno dei miei giocatori preferiti. Quindi è una squadra giovane che però potrebbe, diciamo, magari puntare a un ottavo, settimo posto a Est, se tutto gli gira bene.
Dario, ti rubo il ruolo e così, e ti chiedo di mandarla in sovraimpressione la domanda di Antonio: quale può essere il miglior profilo per i Bulls, Coby White o Cam Reddish? E poi però, Dario, bisogna portare assolutamente Pablo sul tema Celtics e sul tema Rockets, perché
esatto,
dei Celtics abbiamo già detto qualcosa, ma dei Rockets non l'abbiamo ancora accennato.
Allora, sulla domanda dei Bulls è interessante, perché abbiamo visto questa stagione con, diciamo, col cambio tra Hoiberg e Boylan, i problemi, diciamo, dello spogliatoio con Boylan, che si è imposto subito come sergente di ferro, e diciamo, c'era anche stata la storia dell'ammutinamento dei giocatori nello spogliatoio dei Bulls. E comunque Chicago è riuscito a creare, nonostante uno dei front office meno diciamo bravi, meno competenti dell'NBA, un core di giocatori giovani molto interessante. Penso a Mark Cannon, che ora bisognerà vedere come ritornerà dall'infortunio. Hanno scambiato per Otto Porter, per Zach LaVine, che è comunque un giocatore molto forte, molto forte per infortunio. Bisogna vedere anche lui come starà.
Ha preso anche un bel po' di soldi,
Un bel po' di soldi, un contratto da 80 milioni in 4 anni. Tutto, diciamo, sta a presagire che a questo core gli manchi una point guard. Coby White è un giocatore molto interessante, molto simile a Chris Dunn, diciamo, per skills offensive, perché sono entrambi dei giocatori a cui piace andare ad alto ritmo. Coby White ha, diciamo, una velocità impressionante. Roy Williams lo ha paragonato a Ty Lawson, che è un altro giocatore che ha giocato e vinse il titolo a North Carolina sotto Roy Williams. È un giocatore che fa del suo tiro da tre, della sua velocità, della sua, diciamo, capacità di imprimere un ritmo e spezzare in due le difese avversarie, il suo forte, ha grossi limiti, diciamo, in visione di gioco, grossi limiti in quanto a coinvolgimento dei compagni, però, diciamo, si incastrerebbe molto bene, anche perché Mark Cannon l'abbiamo visto spesso, diciamo, partire dal palleggio e creare anche, diciamo, lui come prima opzione. Reddish è un giocatore, è un altro giocatore simile, Otto Porter, Wendell Carter, comunque si va a inserire in quel filone che i Bulls stanno cercando di portare, cioè quelle ali molto, molto lunghe, multidimensionali, che stanno a difendere, diciamo, su più ruoli. Diciamo, i Bulls diventerebbero una squadra molto moderna avendo, diciamo, 3-4 giocatori che sanno, molto grossi, che sanno, diciamo, cambiare in difesa.
D'accordo, speriamo di averti risposto nella miglior maniera. Antonio, che ricordiamo è grande appassionato dello sport chicagoense, anche intervenuto durante la serata dei Chicago Bears qui a Milano, in realtà era un pomeriggio. Passiamo all'argomento caldo della giornata in NBA, perché io pensavo che gli Houston Rockets avessero un'autostrada verso le finals, in realtà è in corso un ammutinamento e il capo è Chris Paul, che ha chiesto di essere tradato, sono arrivate varie offerte di trade. Vogliamo fare il punto, Paolo?
Meraviglioso come i Rockets decidano di sfaldarsi, autodistruggersi nel momento in cui la strada per il primo posto ad ovest si era spianata per loro. E proprio grazie anche a questo, la Western Conference l'anno prossimo sarà davvero interessante. Non ho idea di chi possa essere primo, perché ho molti, molti dubbi sulla tenuta dei Lakers, pur avendo il duo. La situazione dei Rockets è molto interessante perché prima, diciamo, di questo screzio fuoriuscito tra Paul e Harden, Morey aveva cercato di far dimettere D'Antoni, perché aveva appena rinnovato il contratto D'Antoni dopo la grande stagione, quella di gara 7 alle finali contro Golden State, quindi diciamo non potevano licenziarlo anche per questioni, diciamo, monetarie, perché non potevano pagargli un buyout molto alto, e quindi ha fatto una mossa molto tipica di GM, cioè quella di fargli piazza pulita nel coaching staff. Ha fatto dimettere o ha licenziato o ha fatto ritirare Jeff Bielizik, che è il suo primo assistente. Tutti gli altri assistenti sono andati via. Era un modo, diciamo, per forzare la mano ad Antoni, diciamo, era un messaggio del dimettiti, che ormai ti ho fatto fuori tutto il coaching staff. E poi,
alla faccia del mobbing
e, diciamo, poi le differenze sono appianate. Stava anche parlando di un'estensione contrattuale di D'Antoni, anche perché non ci sono altri allenatori del livello di D'Antoni sul mercato NBA, e soltanto è fuoriuscito questo screzio tra Paul e Harden. C'è stato un bellissimo articolo di McMahon su ESPN che ha, diciamo, inquadrato bene tutta la situazione dei Rockets. E il nodo principale è come viene gestito l'attacco di Houston. Paul pensa che è troppo incentrato sulle capacità di Harden di creare per sé, per i compagni, vorrebbe, diciamo, delle responsabilità più distribuite. Paul è un giocatore dall'ego impressionante, ha imposto il suo modo di vedere la pallacanestro, il suo modo di giocare sia a New Orleans sia a Los Angeles, sponda Clippers quando
vinto
0. Però, diciamo, io non sono del partito che chi vince le province. Cioè, Paul è un fenomeno, gli ha sempre detto molta, molta sfortuna, perché per due volte, uno due anni fa, si infortunò sul 3-2. E Houston sbagliò 27 triple consecutive in gara 7. Stessa cosa successe in semifinale, mi pare, nell'ultima sua esperienza con i Clippers, quando era avanti 3-1 contro Houston, e praticamente smisero di giocare i vari Josh Smith e DeAndre Jordan, che gli
stanno... Capirai.
Lui è sempre Josh stato Smith,
DeAndre Jordan.
All'epoca erano pezzi fondamentali. Erano pezzi fondamentali della rotazione Clippers, c'era anche
Gigi. No, ma scusa se ti interrompo. Oh, Chris Paul è un grandissimo giocatore. Sicuramente con Harden qualcosa non ha funzionato. Il Jalen Rose, che due cose le ha viste, le ha fatte e le capisce di basket, ha fatto notare come proprio durante gli ultimi playoff Harden sostanzialmente si togliesse dal gioco nei momenti in cui Chris Paul doveva gestire l'attacco. Quindi evidentemente qualcosa tra questi due c'è. Secondo me il peccato originale è aver pensato di poter mettere insieme due giocatori di questo tipo, cioè due giocatori che hanno bisogno entrambi di avere la palla in mano per essere efficaci, Harden forse ancora più di Paul. Detto questo, Chris Paul resta un fortissimo giocatore, dal carattere comunque particolare, e questo anche in tempi non sospetti, cioè quindi prima di arrivare a Houston.
Però, come Toronto insegna, in questo tipo di NBA non vinci se hai solo un playmaker in campo. La grande differenza fra le prime due partite contro Milwaukee e poi il resto della serie e la serie contro Golden State è stato che Gasol si è sbloccato e ha dato un'altra, diciamo, dimensione di gioco a Toronto, e il pensiero di Morey era quello, cioè aggiungere ad Harden un altro playmaker, un playmaker secondario che magari si prendesse le responsabilità con lui. Però diciamo il fulcro della scazzata è stato che Paul l'ha imputato più a D'Antoni, perché è stato D'Antoni ad incentrare completamente l'attacco su Harden e creare, diciamo, quell'attacco, quelle autostrade con quattro, diciamo, giocatori, quattro tiratori al fianco di Harden, e mai, diciamo, creare dei giochi appositi per lui. E questo
chi sono stati gli ultimi due MVP della Lega?
Gli ultimi due MVP della Lega quest'anno non si sa chi ancora, però
gli ultimi due, Harden e Westbrook. Secondo me sono due giocatori che hanno un modo di giocare talmente particolare che, ripeto, il Chris Paul, cioè il giocatore che ha bisogno della palla in mano, con loro non ci può stare. Per assurdo, Eric Gordon è un giocatore molto più utile, e lo ha dimostrato, a Houston, perché è un giocatore che aspetta la palla, poi crea anche lui dal palleggio. Però se vi ricordate, cioè Eric Gordon era un certo tipo di giocatore, poi quando è arrivato a Houston ha capito che se giocava in una certa maniera avrebbe potuto fare un determinato tipo di cose. Ripeto, secondo me Chris Paul e James Harden, o Chris Paul e Russell Westbrook nella stessa squadra, non possono giocare. Che poi sia colpa di D'Antoni, colpa di tuo fratello, colpa mia, è relativo. Houston comunque ha fatto due stagioni clamorose, però hanno perso in sette partite due anni fa praticamente. È vero che Paul non c'era, tutti dicono: ah, se ci fosse stato Paul Houston avrebbe vinto, ma questo è tutto da dimostrare. Quest'anno Chris Paul c'era, non c'era Durant, e Houston comunque ha perso. Cioè è una squadra che ha, per come la vedo io, per il tipo di gioco che voleva fare, per il leader tecnico emotivo che aveva, avrebbe dovuto cercare di attorniarlo con giocatori diversi. Nulla toglie alla grandezza di Chris Paul,
singolo di Chris Paul, certo. Assolutamente. Ma quindi te sei convinto che questa trade faccia paradossalmente bene a Houston e che debbano sbrigarsi anche a farla per avere una bella contropartita?
Personalmente non penso che la trade arrivi, perché il contratto di Paul è così mastodontico, lui prenderà 160 milioni nei prossimi 4 anni, che è davvero complicato imbastirla. Cioè non c'è una squadra che lo possa prendere.
Ma anche perché quanti anni ha Chris Paul, scusami Paolo?
Mi pare 33 o 34, cioè finisce il contratto che ne ha tipo 38. Quindi prendersi comunque un Paul in fase calante.
Eccolo lì.
Che forse è l'idea meno peregrina che possa esserci. No, perché iniziano spazio per assorbire il contratto di Paul.
Ah, per rovinarsi i prossimi 20 anni.
Meglio della situazione odierna, sicuro. Sicuro. E secondo me è molto difficile muovere il contratto di Paul. Stavo leggendo un articolo di The Ringer che mi ha fatto molto ridere, di come Space Jam 2 è una sorta di teoria del complotto orbita da LeBron e Rich Paul per diciamo pagare i giocatori NBA. Infatti nel cast che è appena uscito sono usciti Davis, che è il compagno di LeBron,
strano.
Thompson, del 2020, e strano, poi un grande amico di LeBron. Quindi si parlava che gli introiti di Space Jam andavano, diciamo, a fluire nelle casse di questi giocatori, i quali potevano prendere, diciamo, meno di contratto e diciamo rendere più flessibile il salary cap.
Mi ha fatto molto ridere.
The Ringer, veramente
clamoroso. È un articolo clamoroso, mi ha fatto molto ridere.
Salutiamo Leonardo, che dall'America ci saluta.
Allora, fermo, tu non ci crederai, io voglio salutare Leonardo. Volevo aprire ricordando che Leonardo sta facendo una stagione, un inizio di stagione clamoroso con i suoi Mustangs, 0-5, non hanno ancora vinto, ma lui sta battendo 417, cioè 400 nella Pioneer League. Cioè, aspetta che mi tolgo il cappello.
Fantastico, Leonardo, sei tutti noi e mantieni questa media, e fai anche meglio.
Vabbè, anche se fa 3,50 non è che...
No, va bene.
È uguale.
Leonardo, bravo. Ok, abbiamo smarcato i Rockets, abbiamo smarcato Chris Paul.
Anche no, Boston manca. Lui.
Infatti, dici in un minuto la situazione di Boston con Kyrie, che come abbiamo detto prima ha, anche se Michele non era proprio convinto, mezzo piede al Barclays Center.
Boston, andrò forse controcorrente, ma ha fatto molto bene a non, diciamo, imbastire alcuna trade per Davis, perché rischiava di rimanere con, diciamo, il cerino in mano, perché Irving, cioè la trade con Davis aveva senso se Irving fosse rimasto. Ora, senza Irving, con Davis magari in affitto, lui non ha mai messo Boston tra le, diciamo, tra le sue favorite, e con Davis magari in affitto per un anno, sicuramente dovevi inserire Tatum nella trade, quindi avresti perso anche lui, e Boston molto probabilmente sarebbe rimasta, diciamo, avrebbe distrutto quello splendido lavoro di rebuilding che Danny Ainge ha fatto, quindi meglio rimanere fermi. Davis è andato altrove, non è un problema per loro, punteranno sulla crescita dei giovani. Irving per loro forse è meglio perderlo che trovarlo, perché si potrebbe, diciamo, potrebbe succedere la classica dinamica che viene in NBA, quella del seduction by contrario, cioè un miglioramento, meglio in italiano quando non sei termine in inglese, un miglioramento che derivi da una perdita, e diciamo che la grande perdita di Boston sembra essere quella di Al Horford, che è uscito dal contratto di che aveva una player option che poteva esercitare quest'anno, sembra non essere intenzionato a rifirmare con Boston, e questa è una grave perdita, perché era un giocatore perfetto per il sistema sia difensivo che offensivo di Boston.
Secondo te vai Lakers?
Horford dipenderà da che contratto lui voglia avere, perché lui può ancora monetizzare, diciamo, non è, pur avendo 33 anni, non ha un, diciamo, un fisico in declino, non ha diciamo, mostrato segni di cedimento, quindi può ancora monetizzare qualcosa. I Lakers non penso che puntino su di lui come profilo, nel caso in cui volesse decidere di abbassarsi lo stipendio, i Lakers non riuscissero a puntare nessuno dei big, cosa che io vedo molto improbabile, perché non hanno lo spazio salariale, prima ne stavate parlando con Michele, non hanno lo spazio salariale per prendere nessuno dei giocatori, molto più probabile che i Clippers prendano qualche big. Horford potrebbe essere uno di quei giocatori che magari cerca l'anello e quindi va a Los Angeles, ma deve andare molto poco, perché Los Angeles gli può offrire o un MLE o un contratto, diciamo, intorno ai 10 milioni nel caso in cui non dovessero prendere nessuno.
Certo, l'abbiamo detto poco fa, che insomma i Lakers sono anche un po' corti per quanto riguarda il portafoglio, che forse verrà assorbito dal cast di Space Jam. Space 2. Jam. Io ringrazio enormemente Paolo Mutarelli per essere stato con noi. Ovviamente torneremo a romperti le balle quando parleremo ancora.
Ma se non invitiamo Paolo Mutarelli settimana prossima, dopo che c'è stato il draft, Dario Michelini, ti tolgo la possibilità di fare scalette.
Vengo su a Milano e vi vengo a cercare casa per casa. Grazie a voi.
Adesso hai anche le armi per farci del male, quindi
assolutamente sì.
10 kg in più.
Sono più potente. Ciao, Paolo, è tutta mazza fine. Buona serata, ciao. Ragazzi. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sono contento ci sia stato Paolo, perché Romano, infatti, mancava da un po' dalla trasmissione. Restiamo a Roma, perché
adesso è arrivato un momento. Dobbiamo chiederlo a lui, che è laziale, però, sta roba.
Infatti, è laziale. Non volevo creare un caso, anche perché sai che la cosa più divertente, tu segui il Panda come me, quindi la sai benissimo, e la cosa divertente sono le radio romane, che prendono sempre molto a cuore, molto con passione, quello che dicono i loro giocatori, soprattutto quelli della Roma. Totti si è dimesso dal suo incarico dirigenziale presso la S Roma dicendo le seguenti frasi, che diventano a tutti i titoli dei Badaun. Soprattutto: gli americani vogliono i romani fuori dalla Roma. Questo è una verità, è un badaun a mio modo di vedere, tant'è che si lamentava del fatto di aver ricevuto un po' di terra bruciata tutto intorno. Io dico che però è una cosa buona per la Roma che insomma si cambi un po' da un punto di vista dirigenziale. Secondo te questo è un bad down e veramente gli americani vogliono liberarsi degli italiani nella dirigenza di una squadra di calcio?
Ah, riporto una considerazione che non è mia, anche perché non sarei stato in grado di farla. La Roma quando ha vinto aveva gran poco di Roma al suo interno e si parla di allenatore e dirigenti. Detto questo, avere in società due bandiere come sono state, sono Totti e De Rossi, può sicuramente essere in un certo senso un vantaggio. Io credo che qua si scontrino la visione romantica e la visione imprenditoriale del calcio. Da un lato la bandiera che deve avere un ruolo all'interno della società e deve avere anche un ruolo importante anche nel momento in cui finisce la carriera calcistica, cioè la carriera da calciatore, e dall'altra parte una visione molto americana dello sport in cui deve esserci la possibilità di coniugare sport, sentimenti e business. Non a caso, quando Totti si riferiva al fatto di un cambio di proprietà possibile e immaginabile, questo discorso veniva accomunato alla possibilità che sembra non avere in questo momento la Roma di costruire lo stadio, che invece è un po' il punto centrale del pensiero di Pallotta. Io credo che il problema sia un altro, al di là della Roma, fuori i romani fuori dalla Roma. Io penso che quando un giocatore di quel livello entra e che ha fatto quello che ha fatto per la Roma, entra a far parte della dirigenza, devono esserci linee guida molto chiare. E forse è questo quello che ha sbagliato la Roma, cioè non ha voluto perdere la bandiera Totti e quindi gli ha subito offerto un contratto da dirigente, ma non è stata altrettanto brava a fargli capire che comunque sarebbero serviti un numero X di anni perché lui potesse veramente iniziare ad incidere. Dall'altra parte è mancato a Totti di intelligenza, questo non vuol dire che sia stupido, di capire che comunque avrebbe dovuto fare un determinato tipo di passi con uno spazio temporale più lungo di quello che lui pensava. Dico solo un'ultima cosa e chiudo. Comunque anche De Rossi, che ha fatto una conferenza stampa diametralmente opposta a quella di Totti quando ha annunciato che non sarebbe rimasto alla Roma, questa cosa, ovvero che comunque Francesco Totti non era stato trattato nel migliore dei modi dalla dirigenza attuale della Roma, l'ha detta. Ed è stata forse l'unica nota stonata di quella conferenza di De Rossi, però questo a testimoniare che, a prescindere dal pensiero che ognuno di noi può avere relativamente a quello che Totti ha detto, qualcosa di vero c'è. Cioè, che ci sia stata mancanza di comunicazione tra le due parti probabilmente è vero. Poi io non condivido i modi e i termini in cui Totti ha espresso il suo pensiero, però vabbè, questo non c'entra niente con quello che stavamo dicendo.
Io mi riaggancio a questa tua ultima considerazione. È ovvio che se viene fuori qualcosina, c'è anche da parte dei giocatori, degli altri giocatori, degli altri dirigenti, la sensazione che Totti fosse fuori ruolo, cosa che anche ha ammesso candidamente lui e da cui è partita la sua trattazione. Se di trattazione sì, bisogna parlare dell'altro pomeriggio al CONI. Io riguardo questa storia ho pochissimo da dire, nel senso Totti giù 3.000 cappelli da giocatore, il più forte giocatore italiano degli ultimi 30 anni senza alcun dubbio. Il problema è proprio che la Roma non è più in quella situazione, non è più nella situazione di 20 anni fa, è nella situazione di guardare avanti con una dirigenza che pensa unicamente al lato business. Non esclude le vittorie, cioè i romanisti devono mettersi in testa che non esclude la vittoria, la loro passione deve comunque continuare, giustamente, come continuerà per la maglia, perché altrimenti, esempio, a Newcastle nessuno terrebbe più a Newcastle, però comunque la Roma, che ha un livello di passione simile a quella dell'Andes dell'Inghilterra, dovrebbe ragionare sul fatto che l'allontanamento di Totti sia del tutto biologico, nel senso è andata e ci siamo.
Posso...
nel senso, è tutto assimilabile, dimmi.
Posso solo fare un piccolo inciso, perché ho sentito un direttore di giornale che recentemente si è levato da Twitter, così capite di chi sto parlando senza fare nomi, che ha detto: ah, ma sai, questo discorso del business e del risultato sportivo tendono a cozzare, e io invece di questa cosa non sono assolutamente convinto. Cioè, io credo anzi che il lato business, che ripeto nel caso della Roma è parte dalla costruzione dello stadio, sia funzionale al risultato sportivo. E questa però purtroppo è una cosa che in Italia facciamo fatica a capire. Magari per me, che sono staccato emotivamente dalle vicende del pallone, è più facile capirlo e comprenderlo. Per i tifosi magari che vorrebbero vedere tutti gli anni grandi acquisti è più difficile, ma io credo che il rilancio della Roma invece, a prescindere da Totti, da De Rossi e da tutti questi discorsi, possa arrivare solo e unicamente da una svolta societaria, e che è proprio più incentrata al business, che quindi crei i presupposti, le basi, perché la Roma poi possa andare sul mercato a comprare un certo tipo di giocatori. Questo, nonostante io non sia un suo tifoso, passatemi il termine, l'ha spiegato molto bene Bellinazzo su Radio 24, però questa cosa che spesso viene raccontata, giornalisti classici e i tifosi ordinari fanno molto più fatica a comprenderlo. Io vorrei ricordare che l'Arsenal, che ad un certo punto della sua storia non perdeva una partita in Premier League neanche per sbaglio, ha deciso di non vincere per 10 anni per costruire lo stadio. Poi non è che la cosa sia migliorata, perché non abbiamo vinto neanche i 10 anni successivi, però è proprio una politica che soprattutto in Italia si fa fatica a comprendere. Guardate quello che ha fatto la Juve e datevi una risposta.
Beh, però tu sei stato fuori dall'Emirates Stadium, cioè che posto è? Non sei stato?
No. È tipo vado a Londra domenica e comunque non riuscirò ad andare, credo. Ma non ce la faccio. Cioè, ho l'aereo, vado e torno per vedere i Red Sox.
Io sono andato una sera abbastanza tardi, è un posto magico, incredibile.
Ma è magico, quindi, anche Ivory, non è che fosse...
Sì, esattamente lo stesso discorso, la storia, tradizione, passione contro un posto che è molto moderno, ma riesce a mantenere comunque una vena. Ultimissima cosa, se sono Pallotta non compro la Roma, compro un'altra società, perché tra sindaco, tifosi, radio, bandiera, eccetera, sostanzialmente non riesco a lavorare come riuscirei a lavorare da qualche altra parte. Qui sparo anch'io il mio badaun o bombolone, che dir si voglia, e chiudiamo qui. Bombolone che ha sparato in settimana, Andrea, chiudiamo in due minuti, Josh McCown, ex quarterback NFL, che è andato a fare il suo primo intervento a ESPN e ha sparato subito il fatto che Julian Edelman e Mike Evans sono dei top 5 wide receiver. Ha lasciato fuori Antonio Brown e DeAndre Hopkins. Insomma, è l'epitome del popolone.
Cos'è che ha fatto Josh McCown?
Ha fatto, si è ritirato. Ha fatto la sua classifica, sì, è andato a fare il... sì, non giocava, insomma... È andato a fare il parlazione a ESPN e ha sparato subito questa bomba, lasciando fuori Antonio Brown, fenomeno mondiale, e DeAndre Hopkins forse pure più forte di Antonio Brown, dai migliori 5 wide receiver dell'NFL.
Attuali?
Ovviamente, sì.
Stiamo parlando attuali.
Assolutamente.
Cosa ha fatto Josh McCown nella sua carriera? Cagare. Come opinionista mi sa che non andiamo molto meglio.
Però attenzione, io tendo a giustificare, lui è arrivato il primo giorno di lavoro e è come in galera, cioè devi picchiare il più debole, e lui ha sparato la più grande stupidata che gli venisse in mente per farsi, diciamo, rispettare e dire ho una personalità.
Sicuramente, cerchiamo di dare un senso alla cazzata che ha detto. Sicuramente il punto di vista di un quarterback è particolare, perché magari non credo con questi due giocatori nello specifico ci abbia lavorato, però ci capita spesso di sentire dei commenti di giocatori su altri giocatori che un po' ci lasciano perplessi, perché comunque hanno una visione diversa rispetto a quella del tifoso, dell'appassionato. Detto questo, ragazzi, tra Antonio Browns e DeAndre Hopkins, datemeli tutti e due ai Cleveland Browns, che a me va benissimo.
Sì, ma ne avete uno bravo che ha messo nella top 3,
più di uno ne abbiamo.
Sì, anche lui ha dovuto ammettere che quello lì è tra i primi tre, almeno quello. chiudiamo da dove siamo partiti. Stanotte c'è il draft NBA, la prima scelta assoluta ai New Orleans Pelicans sarà Zion Williamson, fenomeno che ha giocato l'ultimo anno a Duke, ha dichiarato in settimana: sono pronto a essere the face of the franchise. Secondo me questo è un bombolone, perché tu non puoi mai dire una cosa del genere. Forse solo LeBron poteva aspettarsi cosa vuole veramente dire essere the face of the franchise. Secondo te questo è più un bow down di Zion dato dall'arroganza o più un bombolone?
Ma non mi viene facile accostare la parola arroganza a Zion Williamson per come si è comportato nel suo anno a Duke. Io credo che l'hype che si è generato intorno a questo ragazzo sia proprio solo paragonabile a quello che c'era per LeBron quando arrivò nell'NBA. Io non so se lui possa essere dal giorno uno il giocatore più rappresentativo dei New Orleans, dei New York Knicks.
Mi piacerebbe.
Dei Pelicans, anche perché adesso arrivano in squadra due come Lonzo Ball e Ingram, che comunque sono già arrivati sono entrati nell'NBA da qualche anno e qualcosa hanno fatto intravedere. Però l'hype che c'è attorno a questo giocatore, il potenziale di questo giocatore è veramente infinito. Secondo me lui è la faccia dei New Orleans Pelicans. Questo non è detto che si trasli in risultati di squadra, ma forse neanche risultati personali fin da subito, perché sicuramente incontrerà delle difficoltà, soprattutto all'inizio dell'NBA. Però ragazzi, siamo potenzialmente di fronte a uno che può, non so se cambiare il gioco, non so neanche che cosa voglia dire, ma sicuramente può portare un contributo di quelli importanti ai prossimi 15 anni dell'NBA. Quindi sì, tutto sommato ci sta invece quello che ha detto, dai.
Secondo me, per dire una cosa del genere, dovresti forse anche conoscere meglio la realtà in cui vai. Non può essere preparato ad andare a New Orleans, perché nessuno si aspettava che vincesse la lottery. Avesse detto una cosa del genere andando a New York, andando a Phoenix, cioè situazioni un po' più probabili, forse l'avrei catalogato come bad down. Questo secondo me è un bombolone, perché gli manca tutta la parte, diciamo, social della cosa, perché essere la faccia della franchigia non vuol dire solamente essere il miglior giocatore, ma essere anche colui che ci mette appunto la faccia.
Sì, quando però... la squadra... E poi chiudiamo, perché siamo lunghissimi. Ripeto, l'attenzione che si è generata attorno a questo giocatore è incredibile, per assurdo lui sarà considerato da tutti il giocatore più importante della squadra, nonostante, ripeto, in squadra ci sia Holiday, che è comunque un ottimo playmaker, un ottimo point guard, e arrivino due come Ball e Ingram, che arrivano dai Lakers e che a loro volta sono state due scelte altissime, entrambi numero due dei Lakers, non di 100 anni fa. Però ecco, cioè, tanti si immaginano che Zion possa avere un impatto sull'NBA simile o paragonabile a quello che ebbe LeBron. Secondo me è un giocatore un po' diverso, però quello che ci ha fatto vedere, lo pensavamo anche quando è arrivato a Duke, nessuno parlava di Zion a Duke nei termini in cui poi lui si è mostrato, esatto. Perché vi ricordate, si parlava di RJ Barrett, di Cam Reddish, e lui dalla prima partita contro Kentucky fece vedere delle cose incredibili. Io credo che queste cose le vedremo anche nell'NBA. Anzi, per assurdo, il gioco dell'NBA, la velocità a cui si gioca nell'NBA, il tipo di gioco che si fa nell'NBA, potrà non esaltare ancora di più le caratteristiche. Chiaramente, alla lunga, vedremo anche molti dei suoi limiti, però dei limiti di un ragazzo di 19 anni.
Venite a trovarci domenica sera, io arriverò un po' più tardi, ho già preallertato i miei capi.
Non te lo mettiamo il microfono?
No, non metterlo, poi arrivo, sto la facendo. Ci vediamo al Vigorelli domenica sera per la semifinale scudetto dei Milano Cement. Tra l'altro salutiamo Danilo che ci ha messo un like, Danilo Bonaparte, running back dei Simen, e per tutto il resto c'è The Cutting Edge Radio con tutti i suoi podcast, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo, mi raccomando, rimanete con noi. Noi ci vediamo settimana prossima per la 41esima puntata, e posso anche promettervi che avremo 2/3 ospiti da leccarsi i baffi, come al solito direi. Ciao a tutti!